Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Ben ritrovati e ben ritrovate alla Barricata, questa nuova rubrica a cura della redazione politica di Radiograd. La Barricata è ovviamente dalla parte giusta, così come recita la nostra sigla di inizio. Quest'oggi qui alla Barricata Radiograd torneremo nuovamente a parlare di migranti e di migrazioni e lo faremo con un nostro caro collaboratore Sergio Bontempelli dell'associazione Diritti e Frontiere. Con lui cercheremo di fare chiarezza quest'oggi su quella che è la vicenda che ormai è su tutti i giornali della richiesta di condanna per la vicenda Open Arms a carico di Matteo Salvini. Come sempre si è levato un accanimento mediatico da parte del centrodestra e comunque del governo nei confronti dei giudici. Noi invece cercheremo di fare chiarezza appunto con Sergio su quello che è accaduto, soprattutto ecco, dando anche una spiegazione giuridica sul perché sono state mosse queste accuse nei confronti di Matteo Salvini. Per cui ecco Sergio, ti do la parola e ti ringrazio ancora una volta per essere qui con noi ai microfoni di Radiograd.
Un grande tema di dibattito di questi giorni, proprio il cosiddetto processo Open Arms, dove l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, sapete che è accusato di sequestro di persona e di violazione delle norme sul salvataggio in mare per una vicenda accaduta nel 2019, nell'agosto 2019, quando la nave di una ONG spagnola, appunto la Open Arms, ricevette il divieto di attraccare nei porti italiani. Questa nave portava dei naufraghi trovati appunto soccorsi diciamo nel Mediterraneo. E la cosa che sta dicendo tutto il centrodestra è che in questo modo si sta processando un'attività politica, quindi diciamo si sta violando il confine tra il diritto e la politica, perché la politica aveva deciso che i migranti non dovevano entrare e quindi questa è una decisione che secondo la destra la magistratura non potrebbe discutere, perché non appartiene diciamo all'ambito del diritto ma appartiene all'ambito delle scelte politiche. Ovviamente non è così. Se qualcuno ha la pazienza di ascoltarsi le 3 ore e oltre di requisitorie dei pubblici ministeri al processo, siamo ancora nella fase delle requisitorie dei PM, quindi non c'è una sentenza, mi raccomando, questo è un tema molto importante, il giudice deve ancora decidere, però se si ascoltano le requisitorie dei PM ci si accorge che il problema non è la scelta politica di Matteo Salvini, che può essere più o meno contestabile, ma il fatto che Matteo Salvini ha fatto una serie di azioni che erano deliberatamente contro le normative internazionali e anche nazionali sui soccorsi in mare. A questo proposito bisogna ricordare che l'Italia ha ratificato tutta una serie di convenzioni internazionali, non c'è tempo qui per dilungarci, ma insomma la convenzione cosiddetta SOLAS del 74, la convenzione di Amburgo del 79, la convenzione sul diritto del mare delle Nazioni Unite dell'82, che stabiliscono che il soccorso in mare è un dovere assoluto di chiunque, cioè chiunque trovi dei naufraghi in mare ha il dovere di soccorrerli, non solo, ma gli stati hanno il dovere di cercare i naufraghi anche oltre le proprie acque territoriali. E in questi giorni si sta parlando molto di zone SAR. SAR è una sigla che sta per Search and Rescue. La Convenzione di Amburgo definisce le zone SAR, vuol dire che ogni stato marittimo, tra cui anche l'Italia, ha intorno a sé una zona di mare che, attenzione, non coincide con le acque territoriali, è molto più ampia, quindi va anche al di là delle acque dove lo Stato ha una sovranità, diciamo, ha una sovranità territoriale, e queste zone SAR molto più ampie sono le zone dove lo Stato ha l'obbligo non solo di salvare i naufraghi, ma anche di cercare navi in difficoltà. E qualora la nave di chiunque, un peschereccio, uno yacht, una nave privata, una nave militare, una nave di ONG, qualunque nave intercetti dei naufraghi, ha l'obbligo di salvarli, di condurli, di portarli a bordo e di condurli quanto prima in un porto sicuro. Altro termine tecnico che deriva da queste convenzioni, le convenzioni dicono che i naufraghi devono essere portati nel porto sicuro più vicino e che lo Stato, di solito lo Stato a cui appartiene la zona SAR, quando un peschereccio, un'imbarcazione intercetta dei naufraghi e li fa salire a bordo, lo Stato ha l'obbligo di far entrare questa imbarcazione, diciamo, a terra e di dargli un porto sicuro il più vicino possibile. Questo vi fa capire anche che le vicende degli ultimi mesi in cui le navi umanitarie vengono dirottate da Lampedusa, vengono mandate a Livorno, a Massa Carrara, a Venezia, ecco, queste prassi sono completamente illegittime perché violano queste norme che sono assolutamente obbligatorie. A questo si aggiunga che il porto sicuro non è solo un luogo dove le persone possono naturalmente rifocillarsi, avere cure sanitarie, rinfrescarsi, fare la doccia e così via, ma sono anche sicure dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Questo è il motivo per cui, per esempio, la cosiddetta zona SAR libica non è considerata un porto sicuro. I porti libici non sono porti sicuri, perché la Libia, ammesso che esista uno stato libico, che in realtà è semplicemente un insieme di cosche più o meno mafiose, ma insomma i porti libici non sono sicuri perché gli stati libici non hanno ratificato per esempio le convenzioni di Ginevra sul diritto dei rifugiati. Quindi Matteo Salvini, nella qualità di ministro dell'interno, aveva assolutamente l'obbligo di far sbarcare le persone, di indirizzarle verso un porto sicuro e anche di far presentare loro una domanda di asilo in Italia. È stato detto anche, vi ricordate, siccome la Open Arms batteva bandiera spagnola, era la Spagna che doveva farsene carico. Anche questa è una cosa che nelle convenzioni internazionali non sta scritta da nessuna parte. Lo stato di bandiera non ha nulla a che vedere con il porto sicuro, perché appunto la questione non è a chi appartiene la nave o qual è la sovranità, ma qual è la zona SAR competente, la zona Search and Rescue, la zona di salvataggio individuata dalla Convenzione di Amburgo. Quindi Matteo Salvini, quando ha impedito lo sbarco di questa nave, quando non ha assegnato a questa nave il porto sicuro, ha violato una legge, ha violato in realtà un insieme di leggi. Quindi la posta in gioco del processo non è per niente una questione politica, ma invece una questione giuridica. Bisogna però sapere, e concludiamo questa parte, che la vicenda del 2019 della Open Arms, che tra l'altro è legata anche a quella più nota dal punto di vista mediatico della capitana Carola Rackete, che anche lei subì, diciamo, una vicenda simile, però in realtà è il frutto di una storia molto più lunga che ha a che fare con Frontex. Cos'è Frontex? È l'agenzia dell'Unione Europea per il controllo delle frontiere, e Frontex già dal 2016, quindi 3 anni prima della vicenda di cui ci stiamo occupando, aveva cominciato a sostenere, senza nessuna prova, senza nessuna evidenza oggettiva, che le navi delle ONG che salvavano i naufraghi in mare erano in qualche modo legate ai trafficanti. Nel 2016 fu fatta filtrare al Financial Times questa notizia, che era una non notizia, perché non aveva nessun fondamento fattuale, era una pura diceria, e su quella base l'intera Unione Europea in realtà ha fatto la guerra ai salvataggi in mare, alla solidarietà in mare e poi più direttamente all'ONG che mettevano in mare delle navi per il salvataggio dei naufraghi. Chiamiamoli naufraghi, non tanto migranti, perché è vero che sono persone che poi intendevano migrare nel territorio dell'Unione Europea, ma in quel momento erano naufraghi che dovevano essere salvati, portati in un porto sicuro, dovevano aver diritto a fare domanda di asilo e poi naturalmente il loro destino giuridico, il loro status, se erano rifugiati, se non erano rifugiati, si sarebbe deciso in un secondo momento sulla base di tutt'altri criteri. Per cui in quel momento erano naufraghi, non erano migranti, no? E su questa base, diciamo, è stata fatta la guerra all'ONG, questa guerra all'ONG è stata fatta purtroppo condotta in prima persona da Frontex, dalle agenzie dell'Unione Europea. La vicenda di Salvini è in qualche modo una coda di quella campagna e l'ultima coda avete visto che è stato il naufragio di Cutro, perché il naufragio di Cutro è in fondo figlio di quella logica, cioè quando io vedo un'imbarcazione in difficoltà non la tratto come un'imbarcazione di naufraghi, di persone che devono essere salvate, ma la tratto in termini tecnici si dice come una questione non una questione SAR, search and rescue, cioè una questione di salvataggio di vite in mare, ma come una questione, sempre in termini tecnici, di law enforcement, cioè di difesa dei confini. Quindi le persone vengono trattate non come naufraghi, ma come migranti. Questo è stato il problema che c'è stato anche a Cutro, no? A Cutro, diciamo, l'allarme è scattato non perché c'era un'imbarcazione che aveva bisogno di essere salvata, ma perché c'era un'imbarcazione di migranti clandestini. Per cui, per esempio, le prime imbarcazioni a partire sono state le motovedette della Guardia di Finanza, che non sono attrezzate per il salvataggio, sono attrezzate per l'appunto per attività di polizia, di presidio dei confini. E questo è uno dei motivi per cui poi la barca è affondata, perché non sono partite in tempo imbarcazioni attrezzate al salvataggio. Quindi, diciamo, la questione che è in questo momento all'oggetto del tribunale è una questione intanto strettamente giuridica, ma ha anche riflessi politici, perché, diciamo, ha a che fare con il modo in cui l'Italia e in parte anche l'Europa, come abbiamo visto, ha trattato il fenomeno del salvataggio in mare.
Grazie Sergio, come sempre preziosi i tuoi chiarimenti e le tue parole. Noi adesso facciamo una piccola pausa musicale, perché è bene che le notizie, le informazioni che ci hai dato sedimentino un po' nelle menti, ecco, dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Noi ci risentiamo subito dopo la pausa musicale per affrontare un altro tema di estrema attualità che riguarda il ministro Tajani.
Cenere che mi copre la pelle, nero è l'umore di un figlio che vede suo padre solamente ogni tanto, nero è disegno in un quadro svenduto in un'asta a ribasso, con il giallo colora le spighe di grano in un campo d'oro, con l'azzurro l'umore sordo delle onde che ricordi ancora, con il verde radici più profonde come le speranze, come le speranze. Nasconde
noire, c'est pas la peau qui changera l'histoire, c'est le devoir, ce qu'ils veulent que tu crois, ce qu'ils veulent que tu vois, pas de loi, que ce soit sous le soleil du champ, tu peux crever, personne va s'apercevoir, nul va te voir, nul va te croire. Des histoires de faim, fatigue, misère et maladie. Tout le monde s'en fout tant que le travail c'est pas fini. Et t'es un nouveau enfant, ton perdu dans un pays et c'est pas le tien. Même un chien se sent chez lui, mais toi t'es obligé de dire oui monsieur, oui monsieur.
Rientriamo dopo la pausa musicale, ricordiamo che siete sempre in ascolto della Barricata qui su Radio Grad e quest'oggi parliamo di migranti e di migrazioni con Sergio Bontempelli. Bene, l'abbiamo annunciato prima della pausa musicale quale sarebbe stato l'argomento di cui avremmo adesso discusso, per cui ecco, chiedo subito a te Sergio, cosa si nasconde un po' dietro questa uscita da parte del ministro Tajani di sostenere lo Ius Scholae, che è una dichiarazione che sicuramente ha scosso la maggioranza, ma ecco, vogliamo sapere più notizie da parte tua.
In estate avete visto che il dibattito si è concentrato sul tema della cittadinanza, e in particolare, insomma, cronaca degli ultimi mesi, attorno a Ferragosto, il leader di Forza Italia Tajani, in un'intervista al Messaggero, attorno proprio a Ferragosto, ha proposto di riconoscere la cittadinanza ai bambini stranieri, figli di stranieri che fanno le scuole italiane. È stato coniato questo termine strano, Ius Scholae, sarebbe il diritto legato alla scuola, e tant'è che tantissimi giornali si sono affaticati a spiegare che differenza c'è tra lo Ius Scholae, lo Ius Culturae, di cui parlava Matteo Renzi qualche anno fa, e magari lo Ius Soli. Ecco, non prendiamo troppo sul serio queste definizioni. In realtà lo Ius Scholae non è stato definito da nessuno, non è un concetto giuridico, è una cosa che ha tirato fuori Tajani per motivi sostanzialmente tattici, cioè per non alludere allo Ius Culturae di Renzi qualche anno prima e allo Ius Soli di cui si discute da tanto tempo in Italia. Il punto è un altro, non è nella definizione di queste formule che sono sempre molto vaghe. Teniamo conto che Tajani non ha nemmeno presentato un disegno di legge, quindi non si capisce esattamente che cosa sia questo Ius Scholae. Il problema è un altro. Il problema è che in Italia ci sono 800.000 minori, di questo si parla, circa il 20% degli stranieri presenti in Italia, che non sono immigrati, nel senso che sono nati in Italia e cresciuti in Italia. Allora, si tratta di riconoscere il fatto che queste sono persone cittadine di fatto, tant'è che per esempio i diretti interessati, cioè i figli degli immigrati in Italia, hanno smesso di considerarsi seconde generazioni di immigrati, perché non sono immigrati, non sono mai venuti in Italia da un altro paese, sono nati in Italia, infatti si autodefiniscono non più seconde generazioni, ma italiani senza cittadinanza. C'è un grosso problema di persone che sono nate e cresciute in Italia e che devono essere riconosciute come cittadini italiani. Le formulette pseudolatine, Ius Culturae, anche questo è un termine che non esiste nel diritto, non esiste nel diritto romano, nel diritto latino, è un termine inventato nel 2009, così nel dibattito politico italiano, sono semplicemente modi per dire queste persone in fondo non hanno diritto a meno che non dimostrino di essere uguali a noi, culturalmente uguali a noi, ma questa è una prospettiva sbagliata. La cittadinanza non è fatta per persone che sono tutte uguali. La cittadinanza è un insieme di doveri e soprattutto di diritti, pensiamo al diritto di voto, che devono essere riconosciuti a persone che sono stabilmente qui e che contribuiscono alla vita collettiva. Una persona che è nata e cresciuta qui, che ha fatto la scuola qui e che lavora soprattutto qui, è un cittadino di fatto che deve essere riconosciuto. E da questo punto di vista, forse un passo avanti lo fa la proposta di referendum. Avete visto che alcune sigle politiche, insieme ad alcune associazioni, hanno proposto questo referendum che interviene su un tema parzialmente diverso, cioè non sulle persone che sono nate e cresciute in Italia, ma sulle persone che chiedono la cittadinanza perché sono residenti da lungo tempo in Italia. In questo momento in Italia, se uno è residente sul territorio, deve aspettare 10 anni per fare domanda di cittadinanza. A questo bisognerebbe aggiungere che, per esempio, vengono richiesti criteri di reddito, uno deve avere un reddito minimo per chiedere la cittadinanza, e anche questa è una cosa molto impropria, perché non si capisce perché una persona, se è povera, non possa diventare italiano. Non sta scritto da nessuna parte che una persona povera non può essere italiana, no? Però, diciamo, la proposta referendaria propone di diminuire questo tempo, il tempo di residenza minimo necessario per chiedere la cittadinanza, da 10 a 5 anni. Sarebbe anche questo un piccolo passo, nulla di straordinario, ma che perlomeno adeguerebbe la normativa italiana agli altri paesi europei, perché 10 anni di residenza in Italia, in Europa non li chiede, di residenza sul territorio nazionale, in Europa non li chiede nessuno. È una particolarità italiana, è un'eccezione italiana molto molto restrittiva. E nell'attesa che queste proposte poi si concretizzino, cioè che chi ha proposto lo Ius Scholae proponga una norma, diciamo, chiara e ben leggibile, nell'attesa che il referendum raccolga le firme, se le raccoglierà, è importante capire qual è la posta in gioco. C'è una parte significativa di persone che sono, diciamo, italiane di fatto, perché sono qui da 10, 15, 20 anni, magari hanno fatto figli, lavorano qui da tanti anni, o perché sono nate in Italia, cresciute in Italia, che non sono riconosciute come cittadine. Guardate che questo ha poco a che vedere con il fatto di essere stranieri o italiani, somiglia molto a quando in Italia, per esempio, per poter votare esistevano barriere di censo. No, si poteva votare soltanto se si avevano determinate risorse, determinate ricchezze o determinate proprietà fondiarie, no? Per tanti anni, per tanti decenni, i movimenti democratici hanno, oppure se si era maschi, hanno chiesto l'allargamento del suffragio prima ai lavoratori, poi alle donne, in generale a tutti coloro che stavano in Italia ma non erano riconosciuti come cittadini a pieno titolo. Ecco, in qualche modo si ripropone una situazione di questo genere. Quindi sarebbe importante capire che il punto non sono le formulette latine, ma sono i diritti sostanziali delle persone.
Ringraziamo Sergio Bontempelli, ringraziamo tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino ad adesso. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con La Barricata e mi raccomando, restate connessi su Radio Grad.
Radio Grad. Dalla parte giusta della barricata.